L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Eccoci qui pronti ai blocchi di partenza. Ciao Federico, ciao ascoltatrici e ascoltatori.
Ciao Chiara.
Nuova puntata di Darwin.
Anche a nome degli ascoltatori ti chiedo, a te piacerebbe fare l'astronauta?
Ma tu stai scherzando, sarebbe il mio sogno.
Ecco, lo sapevo.
Lo sai che non sono pilota, non sono ingegnere aerospaziale, già parto male.
Ma va, parti benissimo perché ci sono delle novità. Potresti essere selezionata nel nuovo concorso dell'Agenzia Spaziale Europea, perché adesso cercano tra la gente comune, tra la popolazione. Potrei farlo anch'io forse.
Facciamo così, ci potrei provare, ma immagino che ci siano dei requisiti obbligatori, anche un po' stringenti se vogliamo, però Federico, ci pensi, potremmo condurre insieme in simultanea, io magari dalla Stazione Spaziale Internazionale.
Sarebbe veramente un sogno. Così sarebbe carino. Aspetta però a volare con la fantasia, vediamo quali sono questi requisiti. L'opportunità è ghiotta, la call apre proprio in questi giorni e l'Europa pone le basi per una nuova era dell'esplorazione spaziale, non più prerogativa ad esempio delle forze dell'ordine, dell'aeronautica, erano loro che hanno volato fino adesso.
Guarda, vedo dal bando che non è solo questo il punto di forza, ma addirittura ci potrebbero essere anche dei para-astronauti, cioè degli astronauti con alcune condizioni di disabilità fisica.
Questo è proprio un boom, eh? Dobbiamo avere però qualcuno che ci dia risposte precise. Allora ci colleghiamo con Antonella Costa. Benvenuta Antonella.
Un saluto a tutti.
Ecco, lei lavora all'ESA, appunto all'Ufficio delle Risorse Umane, sarà una di quelle, chissà, che farà i colloqui, che selezionerà noi possibili futuri astronauti. No, sto scherzando. Allora, chi può partecipare al bando? Io potrei partecipare, dottoressa Costa?
Allora, le candidature sono aperte a tutti i cittadini di uno stato membro dell'ESA o di uno stato associato, e chiunque sia motivato a contribuire al progresso e al futuro dell'umanità e del nostro pianeta, che voglia spingersi oltre ed esplorare, è invitato o invitata a candidarsi tramite il sito delle carriere dell'ESA. Questa volta vorremmo invitare a candidarsi in particolar modo le donne, poiché desideriamo fortemente aumentare la diversità di genere nell'attuale corpo astronauti.
Però lei ha la frangetta, quindi a un certo momento in volo le va sugli occhi. Ma mi scusi, possono arrivare milioni di persone.
Esatto, sicuramente riceveremo tantissime candidature ed è un bene. Ci sono però dei requisiti fondamentali, perché non dimentichiamo che è un ruolo piuttosto complesso. Quindi è vero che richiediamo una laurea specialistica in scienze naturali, medicina, ingegneria, matematica, scienze informatiche, oppure un diploma di pilota collaudatore sperimentale e almeno 3 anni di esperienza lavorativa successiva alla laurea. Sicuramente l'elenco completo dei requisiti è anche ben più lungo di questo. Del resto, quello dell'astronauta è un profilo molto complesso, l'ho già detto, e non bisogna dimenticare che il volo nello spazio è associato anche a rischi e pericoli.
Fin qui diciamo che sembra fantastico, perfetto, fatto apposta per me. C'è un limite di età però, forse?
Allora, al momento abbiamo stabilito un limite massimo di 50 anni, proprio per poter garantire, oltre alla fase di training che comunque è piuttosto complessa e lunga, almeno 2 voli all'interno della propria carriera. Quindi per questo abbiamo deciso di stabilire il limite a 50 anni.
Senta però Costa, io ho visto dei video su YouTube, cioè ne ho visto uno di un astronauta che era messo dentro un frullatore che girava da tutte le parti e lui doveva riuscire a raddrizzare la capsula, cioè con vari jet da una parte e dall'altra. Ci sono delle prove fisiche micidiali.
Esatto, è dura dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista fisico. Infatti una delle fasi di selezione è proprio una selezione di tipo medico, perché comunque è necessario non essere dei super atleti, ecco, questo assolutamente no, però essere in ottima forma fisica e volerla mantenere.
Ecco, ci sono delle fasi, cioè io avanzo la mia domanda, che appunto ricordiamolo, il bando apre il 31 marzo, se non erro. Fino a quando possiamo mandarvi le candidature? candidature?
Fino al 28 maggio.
Fino al 28 maggio voi ricevete la candidatura e da lì però parte, immagino, un trial, una serie di fasi di selezione.
Esatto, una serie di fasi che vede coinvolto un team di esperte ed esperti veramente piuttosto vario. Quindi c'è una prima fase di screening, quindi passeranno poi alla fase successiva coloro che avranno i requisiti che abbiamo indicato all'interno dell'annuncio, appunto. Poi ci saranno una serie di test psicologici, test pratici e psicometrici, dopodiché ci sarà, appunto, come abbiamo annunciato, la selezione medica e due round di colloqui, fino ad arrivare alla nomina e all'annuncio che attualmente è previsto per il mese di ottobre del 2022, quindi un po' più in là.
Un po' più in là. Ecco, questa storia decisamente affascinante, cioè questa di astronauti che possono avere delle disabilità. Cosa significa? Disabilità sono tante, forse non possono rientrare tutte, però com'è che vi è venuta in mente questa cosa e come pensate siano i criteri di accettabilità?
Allora, la premessa è che comunque in ESA siamo convinti che la diversità sia una ricchezza e un valore imprescindibile. E proprio per questo, per la prima volta, l'ESA ha deciso di dare l'opportunità anche a persone con disabilità fisiche di diventare astronauta. Ricordiamo che parliamo di Para-Astronaut Feasibility Project, non di para-astronauta, perché l'astronauta che vorremmo identificare è comunque un astronauta a tutti gli effetti. E il progetto invece è un progetto di fattibilità proprio per permetterci di valutare insieme la possibilità di inviare per la prima volta nello spazio un astronauta con delle disabilità fisiche. Quindi al termine della selezione questa persona, che ricordiamo potrebbe essere anche più di una, ci aiuterà a valutare le condizioni per includere nei lavori nello spazio astronaute ed astronauti con eventuali disabilità fisiche. Quindi è un viaggio che vorremmo iniziare insieme.
E che dovete capire. Va bene, ma in linea di massima probabilmente, tranne grandi disabilità, probabilmente molte potrebbero rientrare.
Allora, le disabilità che possono essere prese in considerazione per questo progetto sperimentale sono comunque elencate all'interno del bando e parliamo prevalentemente di persone che abbiano dei deficit agli arti inferiori, proprio perché abbiamo appunto deciso di iniziare con questo progetto in questo modo e poi chissà magari un domani di estenderlo anche ad altri tipi di disabilità. L'obiettivo è comunque quello di focalizzarci su la possibilità di avere un volo, un viaggio che sia comunque privo di rischi, quindi certo. Questo è l'obiettivo principale.
Ecco, giustamente ci sono una serie di criteri, di parametri di scelta, giustamente anche in questa fase, e però insomma va sottolineato che è la prima volta nella storia dell'esplorazione spaziale che anche si pensi appunto ad un'attività fatta da persone con disabilità, per cui comunque l'ESA, devo dire che questa volta è veramente avanti rispetto anche alle grandi potenze, ecco,
soprattutto
dire così.
Se pensiamo da dove si iniziò, perché i primi astronauti erano davvero dei super ultra men e anche woman, le prime, cioè erano sottoposti a delle condizioni tecniche di volo così pesantissime. Lentamente siamo arrivati a degli astronauti che possono anche non avere l'uso delle gambe e andare in orbita. Ma dove vanno? Dove andranno sulla stazione?
Esatto, i primi viaggi saranno appunto verso l'orbita terrestre bassa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E poi chissà, un giorno ci si potrà anche spingere verso la Luna o Marte per ricavarne informazioni e benefici comunque da riportare sulla Terra.
No, infatti se io propongo la candidatura, appunto facendo due calcoli, mi potreste chiamare tra 3-4 anni, ci colleghiamo dalla Luna, ecco.
No. Almeno la Luna.
Almeno la Luna, ci arriviamo. Direi di sì. Vabbè, io ci provo. Lei, se ricordi il mio cognome, no, scherzo, Costa, grazie mille.
Sì.
Lei sarà una di quelle che farà i colloqui?
Esatto. Faccio parte del team che si occuperà di tutte le fasi della selezione. Sì.
Va bene. Guardi okay. Che chiara la frangetta.
Mi riconosca. E comunque diciamo agli ascoltatori, ragazzi, partecipate, scrivete che siete ascoltatori di Radio 24, che avete ascoltato la dottoressa Costa che ci ha dato tutti i suggerimenti per poter partecipare. Davvero, grazie, davvero. In bocca al lupo,
ci
complimenti anche per questa bellissima iniziativa. Grazie davvero.
Crepi, un saluto a tutti.
È arrivata da settembre dell'anno scorso una legge molto importante, è una legge europea che però certo si è infilata in un momento in cui abbiamo una marea di altre notizie purtroppo importanti e quindi si è un po' persa. Però questa legge è già operativa ed è un grandissimo passo in avanti per quanto riguarda gli strumenti della sostenibilità. In pratica, poi adesso con i nostri ospiti entriamo nel merito, l'idea è quella di prendere le filiere produttive, tutte quelle che ci sono, cioè da quelli che fanno scarpe a quelli che fanno mobili, e metterle insieme in modo che siano loro responsabili del flusso di tutto questo materiale e quindi del suo possibile utilizzo, riciclo.
Anche dopo il primo utilizzo, un secondo,
certo,
un terzo,
anzi,
un quarto, così via.
Anzi, giustamente, Chiara, deve essere qualcosa appunto di assolutamente circolare. Ne parliamo con Chiara.
Allora, gli ospiti sono due in questa fase di puntata. Diamo il benvenuto a Paola Ficco, ben ritrovata, perché è stata con noi l'anno scorso proprio quando dicevamo che doveva arrivare la legge,
ecco.
E adesso è arrivata. Benvenuta Paola.
Grazie e un saluto a tutti.
Lei è giurista ambientale e appunto fa la consulente, collabora con un team di esperti anche all'interno di Rete Ambiente, che è appunto la rete che, con la quale collaboriamo noi in questa trasmissione per raccontare i grandi temi della sostenibilità e dell'economia circolare. Diamo anche il benvenuto a Gino Schiona.
Grazie a voi, grazie a tutti, un saluto naturalmente.
Che è direttore generale del consorzio BioRepack, che è il consorzio, diciamo, che si occupa del recupero e della gestione e del riciclo dei biomateriali e delle bioplastiche.
E infatti di consorzi dobbiamo parlare. Allora, Paola Ficco, in generale cosa dovrebbero essere questi, cosa devono essere questi consorzi, anzi?
Beh, i consorzi sono uno strumento tipicamente nazionale. Unitamente alle società consortili sono quelle figure giuridiche che hanno consentito a quella che è la responsabilità del produttore dei beni dai quali si originano rifiuti, di vivere e di prosperare nel corso di questi anni, perché è vero quello che è stato detto in ordine al fatto che ci si accinge ad un nuovo corso, però è anche vero che questo nostro paese ha tanta esperienza sul punto dei sistemi consortili applicati ai sistemi ambientali per il riciclo e il recupero di materie estremamente particolari, oltre ovviamente a tutto il mondo degli imballaggi, penso al sistema degli oli minerali usati, a quello degli oli vegetali usati, ai RAI, alle pile, le batterie, ai pneumatici fuori uso, al polietilene.
Paola Ficco, è un'unicità, diciamo, è una tipicità italiana quella del consorzio, perché non in tutti i paesi europei ci sono.
Sì, è assolutamente una tipicità italiana che trae un po' le mosse da quello che era il diritto romano, quindi il cum sortis, e quindi questa necessità di conseguire uno scopo mutualistico, e il fine non è pertanto di lucro, ma è quello di ottenere in capo ai singoli consorziati dei vantaggi economici indiretti, come ad esempio la riduzione dei costi, il miglioramento del servizio, oppure al conseguimento di benefici che le singole imprese da sole non riuscirebbero ad ottenere.
Questo
e
proprio è il punto
italiano
su cui si gioca proprio questa legge, questa norma, le direttive che arrivano dalla Commissione Europea. È proprio qui questa responsabilità del produttore che affida al consorzio, diciamo, la seconda vita dei propri, quelli che non sono più rifiuti, insomma, dei propri materiali.
Bene, allora Schiona, qui quello che dobbiamo far capire bene alla gente, perché è la rivoluzione, è che tutti gli attori di un'intera filiera, prendiamo appunto quella della produzione di scarpe, che va da chi ha il cuoio perché ha le mucche fino a chi le vende, deve riuscire a trovare una modalità di lavoro insieme in modo che il consorzio che ne nasce e che recupera funzioni al meglio. Ecco, è come si fa? Sembra una roba difficilissima.
Ma sì, la domanda è molto intrigante e interessante. Allora, intanto, fermo restando a quello che avete detto, cioè che la caratteristica italiana che si basa sui consorzi è già un elemento positivo. Ma ricordo anche che le direttive europee, poche trasposte a livello nazionale, indicano ad esempio che i soggetti, se non lo fanno, se le imprese non lo fanno da sole, lo devono fare attraverso i propri consorzi, che intanto sono senza fini di lucro. E questa è una è un stato di natura estremamente importante, perché devono fare, i consorzi sono presi perché devono fare efficienza e efficacia e quindi ridurre tendenzialmente i costi con un'ottica di sistema. E poi ricordo che le direttive indicano anche delle altre cose, cioè che la gestione del fine vita dei beni, in questo caso delle scarpe, quello che avete posto, deve tendere ovviamente a essere intanto universalmente disponibile, quindi a livello territoriale, quindi la copertura geografica deve essere da Bolzano a Marsala, ma non solo, la copertura dei costi, perché il sistema si deve far carico anche, proprio, e questa è la definizione di responsabilità estesa del produttore, anche dei costi, dalla raccolta, quindi dal fine vita, tutta la gestione del fine vita, dalla raccolta al riciclo o anche al riuso, perché poi in ottica di sistema di economia circolare ovviamente bisogna anche prendere atto che ci sono altri sistemi di recupero che non siano solo quelli del fine vita come riciclo.
Schiona, non so se è d'accordo, però ci sono delle filiere che ci risulta più semplice da capire, insomma il riciclo ad esempio degli imballaggi in plastica, degli imballaggi in carta e così via, ci risultano più semplici. Ci sono invece delle filiere che obiettivamente sono più complesse, immaginiamo quello che diceva Federico, la scarpa o quelli che hanno più componenti, il tessile e così via. E poi ci sono anche i nuovi materiali. Lei appunto dirige proprio il consorzio neonato, ecco, perché è nato proprio con l'esigenza di recuperare e far rivivere invece questa volta i biomateriali.
Certamente. Allora, intanto il caso è interessante perché diciamo il perno sicuramente tutto italiano, che è quello dei consorzi che avete già anticipato, ha un ruolo molto importante. Allora, intanto è quello di mettere insieme tutte le imprese della filiera. Da chi produce materie prime, nel caso ad esempio degli imballaggi in bioplastica, da chi produce i polimeri, a chi produce ad esempio il sacchetto, lo shopper, a chi lo distribuisce il supermercato, a chi poi lo ricicla, quindi il recuperatore, il riciclatore. Allora è fondamentale mettere insieme tutte queste diciamo attività a fattor comune intorno a un tavolo, in modo che possano diciamo pensare allo sviluppo in particolare del fine vita dei prodotti, per arrivare a riprodurre materie prime, riprodurre energia e quant'altro, nella soluzione dal punto di vista tecnologico migliore. Allora, ricordo anche che la direttiva europea a questi consorzi dà sostanzialmente delle indicazioni, ad esempio sono dei consorzi senza fini di lucro, perché devono pensare ovviamente alla gestione del fine vita dei prodotti, devono garantire ad esempio una copertura geografica a livello nazionale, quindi dalla Sicilia, voglio dire, al Trentino Alto Adige, ma devono ad esempio coprire tutti i costi efficienti e efficaci di un sistema di raccolta, di trasporto e di trattamento riciclo. Beh, che cosa significa? Vuol dire che poi questi costi devono essere coperti proprio dai produttori di prodotto, quindi dai produttori di polimero, dai produttori di imballaggio, e questi costi poi sono tradotti all'interno di un contributo ambientale che viene applicato ad esempio agli imballaggi.
Sì.
Ecco questo, che spesso sentiamo questa parola contributo ambientale, in realtà rappresenta la copertura dei costi esterni del fine vita.
Ecco Paola, quando si parla di costi, poi le leggi entrano in un territorio indubbiamente difficile, perché i costi non devono incidere poi su un'attività che, se va al mercato, deve comunque guadagnare qualcosa. Qui si prevedono costi notevolissimi. Si prevede che questo contributo possa essere molto importante poi per coprirli, perché se non si funziona si blocca tutto.
Sia per l'imprenditore che produce, ma anche per il consumatore, i costi devono essere abbordabili.
Ma io credo che comunque, come abbiamo già avuto modo di vedere in altri settori di responsabilità estesa del produttore esistenti, dall'olio agli imballaggi ai frigoriferi piuttosto che gli pneumatici fuori uso, penso che tutto sia rimesso alla efficienza della filiera. Quando un sistema diventa efficiente, abbiamo visto contributi ambientali che si sono azzerati, penso appunto ai cosiddetti grandi bianchi, i grandi RAE, i frigoriferi piuttosto che i condizionatori o le lavatrici. Anche il contributo ambientale sugli pneumatici fuori uso è veramente lieve. Del resto, quindi ad oggi non è possibile dire se sarà tanto o sarà poco. Ad oggi è possibile dire ci dobbiamo organizzare e organizziamoci bene, perché se ci organizziamo bene avremo tutti da guadagnare in termini di tutela dell'ambiente e della salute di tutti, con tutto quel che ne deriva, e quindi anche dell'economia. Del resto è un piccolo costo, dovremmo tutti sostenerlo, come diceva uno dei primi grandi ministri dell'ambiente, che era l'economista Giorgio Ruffolo. In una società tecnologicamente avanzata l'ambiente pulito non è un bene gratuito.
Sì, è vero.
Ciò premesso, vedremo di fare, insomma, i sistemi vedranno di fare la cosa migliore. E c'è anche da dire che tutto sarà assistito non da sanzioni, perché per l'adesione a questi consorzi, sistemi consortili, non sono previste appunto sanzioni afflittive di carattere consueto, piuttosto è prevista la necessità di iscrizione ad un registro nazionale. Pertanto, ricordandomi a quello che è stato detto prima dal dottor Schiona, tutti quanti dovranno aderire, e se non aderiranno non potranno iscriversi in questo registro nazionale e quindi non potranno immettere in commercio.
Beh, quindi diciamo che c'è una sorta di obbligo, insomma, obbligo.
Esatto.
In termini di fatto.
Sì, sì, e dentro questa cornice che dobbiamo accettare tutti, e cioè che la sostenibilità del pianeta qualche costo lo deve avere per forza, se no andiamo a sbattere. Ma per esempio, mi viene questa domanda, Schiona, ma se il sacchetto recuperato ritorna a chi fa il lavoro iniziale, e poi dopo questo soggetto mette quella materia a un costo inferiore a chi fa il sacchetto, cioè da questa circolarità ne deriva anche che i produttori hanno materia di base che gli può costare meno?
Allora, questa è una domanda estremamente interessante, però volevo introdurre un concetto, cioè prima avete parlato della partecipazione di tutti, e questa è una cosa fondamentale. L'altra cosa invece è anche il concetto di libero mercato, tant'è vero che in alcuni settori, voi potete pensare all'interno del mondo degli imballaggi, ogni materiale, sia esso plastica tradizionale, bioplastica, alluminio, acciaio, carta o legno o vetro, hanno un contributo diversificato. Questo che cosa permette? Permette ad esempio il gioco del libero mercato, e cioè che ogni filiera ha un forte interesse a mantenere, ovviamente a contenere i costi. Contenere i costi vuol dire, attenzione, investire anche nelle attività di riciclo per avere ovviamente performance migliori a un costo più basso. Ecco, i consorzi investono in questo. E poi arrivo anche a questa, alla sua domanda. È chiaro che disporre di materia prima seconda in generale è un concetto estremamente importante, in particolare nell'economia circolare, perché evidentemente vado a sostituire non solo la materia prima seconda con la materia prima, ma vado anche a sostituire tutto ciò che concerne la produzione della materia prima, anche l'energia sottesa, ma anche gli eventuali smaltimenti. Quindi è un percorso estremamente importante, che anche in termini di prevenzione, perché l'utilizzo di materia, diciamo, materiale riciclato, ad esempio, sicuramente è uno dei fattori importanti in termini di prevenzione, ma poi anche di progettazione dei prodotti. Ha una forte influenza perché dalla progettazione dei prodotti ne deriva, molto ovvio, la possibilità ad esempio di raccogliere bene, riciclare bene. Ad esempio nel caso dei rifiuti elettrici e elettronici, disassemblare il bene in maniera corretta.
Certo.
Quindi è estremamente importante l'attività dei consorzi, perché va a incidere e pone anche delle tematiche, credo, delle domande anche alle imprese, che se performanti colgono subito questa opportunità e stanno veramente ragionando in maniera molto diversa da quella con cui ragionavano vent'anni fa.
Schiona, rapidissimo, in conclusione se possibile, ero curiosa di capire il suo consorzio, appunto abbiamo detto, quello delle bioplastiche, alla fine diciamo della filiera, che cosa tira fuori, insomma, dei nuovi materiali, dell'energia da biomassa, che cosa viene fuori dalle bioplastiche?
Grazie della domanda, tutte le plastiche biodegradabili e compostabili devono essere raccolte attraverso la filiera dell'organico umido, perché di fatto sono di origine, diciamo, biodegradabile, compostabile, e quindi di fatto rigenerano carbonio e acqua, e quindi fanno ritornare attraverso il compost questi prodotti alla natura. E quindi possono essere utilmente utilizzati, ad esempio, come terriccio. Il compost può essere utilizzato come terriccio, diciamo, nelle culture, ma anche nel giardinaggio. Allora, da questo punto di vista è un sistema performante, perché evidentemente non ha il problema del fine vita che hanno le plastiche tradizionali. Quindi pensate qual è un modo completamente diverso, ovviamente, di ripensare l'utilizzo degli imballaggi. Ovviamente devono essere dedicati a alcune filiere particolari. Non è un caso che, ad esempio, gli shopper, in particolare i sacchetti ortofrutta, siano state le prime applicazioni, perché possono aiutare, dopo aver comprato lo shopper per tenere la spesa al supermercato, questo shopper poi può essere riutilizzato per diciamo, contenere la frazione umida dell'organico.
Ecco, infatti ricordiamo che vanno nell'umido, non nella plastica, nonostante abbiano le sembianze di un sacchetto.
Perfetto. E ricordo anche che la frazione umida è sostanzialmente più del 40% delle raccolte differenziate. Una frazione molto importante che permette poi agli stati membri, tra cui anche la nostra nazione, di raggiungere gli obiettivi di riciclo e di recupero, molto importanti, perché altrimenti saremo sanzionati dall'Unione Europea.
Va bene, grazie mille, davvero un buon lavoro a entrambi, Gino Schiona e Paola Ficco, grazie mille, buon lavoro.
Grazie mille, buon lavoro.
Beh, questa è proprio una grande rivoluzione.
Assolutamente sì, tra l'altro, appunto, l'economia circolare, noi ne parliamo sempre spesso e su diversi ovviamente aspetti e applicazioni. Devo dire che dobbiamo andare per forza in quella direzione, non abbiamo altre vie di fuga,
non
per cui dritti, barra dritta, e si procede. Grazie ascoltatrici e ascoltatori per averci seguito fin qui, noi ovviamente torniamo presto, tutte le altre puntate le trovate su www.radio24.it. ciao Federico, ciao ascoltatori.
Ciao Chiara, un salutone a tutte e a tutti.
Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.